Ave Maria e bentrovati a questo nuovo appuntamento sul tema della ormai imminente solennità dell'Assunzione in cielo di Maria Santissima. Ebbene, vi potrete chiedere come mai sia proprio io a parlarvi dell'Assunta, visto che apparirebbe come un tema non direttamente collegato alla dottrina sociale della Chiesa, che è invece l'ambito di cui solitamente vi parlo. Beh, innanzitutto la risposta più semplice è che, essendo io un sacerdote, ovviamente i dogmi della Chiesa e i dogmi mariani, e in questo caso il dogma dell'Assunzione in cielo di Maria Santissima, sono, potremmo dire così, il nutrimento della predicazione della Chiesa e dunque anche della predicazione di ogni sacerdote. Quindi, in qualche modo, anche se il mio campo di studio principale è la dottrina sociale della Chiesa, ovviamente, in quanto sacerdote, sono chiamato a predicare la fede della Chiesa nella sua interezza e dunque anche i dogmi mariani. Ma questa risposta è vera, ma lascia aperto ancora uno spazio. E cioè quello del nesso tra il dogma dell'assunta e la dottrina sociale della Chiesa. E spero che nel corso di questa conversazione emergerà questo collegamento. Diciamo prima allora qualche parola sul dogma in se stesso. Innanzitutto, cosa significa dogma di fede e poi nello specifico il dogma dell'assunzione in cielo di Maria Santissima. Prima questione da porre è se il dogma, i dogmi che la Chiesa nel corso di 2 millenni ha insegnato, siano delle verità nuove oppure no. Questo è un punto capitale perché tante volte si cade nel fraintendimento, nell'errore di pensare che la Chiesa nel corso del tempo generi delle verità che prima non c'erano, in qualche modo ponga in essere delle verità prima non date. Questa idea, cioè una idea evolutiva, potremmo dire così, una sorta di processo attraverso il quale la Chiesa creerebbe delle nuove verità di fede, è ovviamente incompatibile con l'idea stessa di fede. Infatti la fede ha come oggetto ciò che Dio ha rivelato e la rivelazione pubblica, cioè la rivelazione che Dio ha consegnato alla sua Chiesa e diciamo più in generale potremmo dire agli uomini in senso lato, si è conclusa con la morte dell'ultimo apostolo. Quindi con la morte di San Giovanni Apostolo, è terminata la rivelazione pubblica. La rivelazione pubblica ha il suo culmine nella incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo, nella sua vita pubblica e nella sua passione, morte e resurrezione, e si conclude con la morte dell'ultimo apostolo, che è in qualche modo l'ultimo testimone appunto della storia della salvezza compiutasi in Cristo. Ebbene, quindi la rivelazione pubblica è chiusa. Se noi dunque concepissimo, come purtroppo taluni fanno, la rivelazione come qualcosa di ampliabile nel suo contenuto, beh, noi staremmo dicendo che si può aggiungere qualcosa a ciò che Dio ha dato in Cristo. Quindi ci sarebbe un di più che la Chiesa potrebbe nel tempo inventare rispetto a ciò che si è dato in Cristo. E questo ovviamente è incompatibile con l'idea stessa di cristianesimo. Quindi il patrimonio della fede è concluso definitivamente. Non si può aggiungere o togliere nulla a ciò che è stato rivelato. Allora, i dogmi che vengono proclamati nel corso dei secoli e dei millenni, cosa sono se non sono delle nuove verità? Visto che la verità è già stata detta tutta intera e nella divina rivelazione, che si è appunto conclusa con la morte dell'ultimo apostolo. Bene, i dogmi sono l'atto più solenne del magistero ecclesiastico. Quindi si tratta di pronunciamenti o del Papa da solo o del Papa unito ai vescovi nella forma del concilio o insomma in altre forme che adesso non è il caso di sottolineare. Comunque si tratta del massimo grado di magistero, quindi di insegnamento della Chiesa. Ma allora bisogna capire cosa sia il magistero della Chiesa, cosa sia l'insegnamento della Chiesa. Beh, l'insegnamento della Chiesa, il magistero, non sono la creazione di verità nuove, perché la Chiesa non ha questo potere, la Chiesa non ha il potere di ampliare la divina rivelazione, così come non ha il potere di modificarla. La Chiesa non può modificare ciò che Dio ha rivelato, così non può ampliare, cioè non può creare delle nuove verità rivelate, ma si tratta propriamente della esplicitazione, cioè del dichiarare in modo autorevole, dell'appunto insegnare in modo autorevole ciò che Dio ha rivelato. Quindi l'oggetto dell'insegnamento della Chiesa è sempre ciò che Dio ha rivelato. Il contenuto dell'insegnamento della Chiesa è il contenuto stesso della divina rivelazione. Quindi la Chiesa cosa fa? Esplicita, insegna autorevolmente ciò che Dio ha rivelato appunto nella divina rivelazione, nella rivelazione pubblica. Quindi tutto quello che la Chiesa ha insegnato in 2000 anni di storia cristiana non va mai inteso come una invenzione, come qualcosa di nuovo che si aggiunge. Ma va inteso come il costante insegnamento che la Chiesa nel tempo ha fatto per rendere manifeste, per rendere esplicite, per rendere più chiare, potremmo dire così, le verità contenute nel deposito della fede. Questo vale per tutti gli insegnamenti della Chiesa e vale in modo ancora maggiore per i dogmi, perché dicevamo il dogma rappresenta il vertice, la forma più alta, la forma più solenne, la forma più impegnativa di insegnamento della Chiesa, di magistero ecclesiastico. Perché dico questo? Perché con la proclamazione di un dogma, la Chiesa afferma che quella data verità è appunto una verità di fede, quindi che deve essere creduta per poter essere cristiani, cioè per poter essere cristiani, cioè discepoli del Signore, per poter aderire pienamente alla sua Chiesa, è necessario credere a quella determinata verità. Quindi, potremmo dire così, tutti gli insegnamenti della Chiesa fanno riferimento alla divina rivelazione, in modo diretto o indiretto, ma gli insegnamenti dogmatici, cioè i dogmi, la proclamazione dei dogmi, ha un di più di importanza perché? Perché riconosce in quella particolare verità una diretta rivelazione di Dio e dunque una verità di fede indubitabile, cioè nessuno può dubitare, può negare quella verità di fede e chi lo facesse uscirebbe immediatamente dalla comunione di fede, cioè non sarebbe più nella piena comunione con la Chiesa, non sarebbe più pienamente un discepolo del Signore, non sarebbe pienamente nella fede cristiana. Questo è importantissimo da sottolineare. Quindi i dogmi di fede non sono verità nuove, la Chiesa non si inventa niente, non crea nulla di nuovo, ma la Chiesa insegna autorevolmente e nel caso del dogma con il massimo grado di autorevolezza, che giunge alla infallibilità, cioè alla impossibilità che quell'insegnamento non solo sia errato, ma possa essere anche mutato nel tempo o possa essere diciamo cancellato, eccetera. Cioè arriva al massimo grado, quindi che è quello della infallibilità, relativamente appunto a delle verità contenute già nel deposito della fede, cioè contenute nella divina rivelazione. Ora, i dogmi sono moltissimi, insomma, non c'è il tempo di affrontarli uno per uno, ma nell'ambito del dogma cattolico, cioè dei dogmi proclamati dalla Chiesa, ci sono dei dogmi dedicati alla Vergine Santissima, sono i dogmi mariani, cioè quelli che hanno come oggetto del pronunciamento dogmatico delle verità che riguardano la Vergine Santissima. L'ultimo di questi dogmi, ultimo in senso temporale, cioè come proclamazione, il più recente, potremmo dire anche, è appunto il dogma dell'assunzione in cielo della Vergine Santissima in anima e corpo. Pronunciamento dogmatico fatto da il venerabile Pio XII nel 1950. Quindi nel 1950 Papa Pio XII ha proclamato solennemente, infallibilmente, il dogma di fede della assunzione in cielo, in anima e corpo, della Beata Vergine Maria. Visto quello che abbiamo detto prima, cioè il fatto che i dogmi non siano invenzioni, creazioni di verità nuove, ma siano l'insegnamento autorevolissimo, infallibile, di ciò che è da sempre contenuto nel deposito della fede, ci si potrebbe chiedere perché la Chiesa non proclami tutti i dogmi in una volta sola, potremmo dire così, e invece si dia nel tempo la proclamazione dogmatica. E in modo particolare ci si potrebbe chiedere perché abbiamo dovuto aspettare il 1950 per avere il dogma dell'Assunzione. Bene, la risposta non è ovviamente semplice, nel senso che ci sono molte cose da considerare di carattere teologico, storico, di politica ecclesiastica, ci sarebbero tante questioni da dire, ma in ultima analisi potremmo dire così, che solitamente i dogmi vengono proclamati quando una certa verità di fede, che è da sempre appunto creduta, viene in qualche modo messa in discussione. Quindi la Chiesa procede alla proclamazione del dogma quando ciò che è creduto da sempre inizia in qualche modo ad essere messo sotto attacco. Per capire questo basta considerare, ad esempio, un esempio tra tanti, il Concilio Tridentino. Il Concilio di Trento ha fissato dogmaticamente delle verità di fede relative, ad esempio, alla Sacra Scrittura, ai sacramenti, alla grazia, al rapporto tra opera e grazia, eccetera, ma non perché questo non fosse creduto già prima, anzi è vero l'esatto contrario. Ciò che il Concilio di Trento proclama dogmaticamente era creduto da sempre, dunque anche prima del Concilio di Trento, ma il Concilio di Trento interviene dogmaticamente a fissare quelle verità perché? Perché c'era stato Lutero che le aveva messe in discussione. Quindi, siccome c'era l'eresia protestante che metteva in discussione tutta una serie di questioni relative alla Sacra Scrittura, alla Sacra Tradizione, ai sacramenti, al rapporto opere e grazia, eccetera, eccetera, allora in quel caso lì la Chiesa, con il suo massimo grado di autorità, cioè in questo caso un concilio ecumenico, proclama dogmaticamente le verità che erano negate dall'eresiarca, cioè da Lutero. Questa è una prima spiegazione, cioè molte volte, quasi sempre, la Chiesa interviene col massimo grado della sua autorevolezza di insegnamento quando c'è qualcuno che nega le verità della fede. E questo è anche facile da capire, perché se la fede è comune, cioè tutti crediamo ha una stessa espressione della divina rivelazione, crediamo a ciò che il Signore ha insegnato, a ciò che è contenuto nella tradizione, eccetera, non c'è bisogno di una proclamazione formale del dogma. Perché? Perché ovviamente il contenuto della divina rivelazione è molto più ampio, è molto più vasto che la singola elencazione dei dogmi. Infatti ci sono molte cose che sono contenute nel patrimonio liturgico, nel patrimonio patristico dei padri della Chiesa, quindi nelle varie espressioni della tradizione, nella stessa Sacra Scrittura, eccetera, che non sono oggetto di uno specifico dogma, ma sono parte di ciò che la Chiesa crede, di ciò che da sempre si è creduto, si è pregato, da ciò che è il patrimonio della divina rivelazione, appunto, custodito dalla Chiesa. Quando però c'è qualcuno che nega una verità, la Chiesa ha il dovere di difendere quella verità negata e lo fa la Chiesa riaffermando la verità negata nel massimo grado possibile, cioè appunto con la proclamazione dogmatica. Questo è vero, dicevo, l'esempio del Concilio Tridentino, ma si potrebbero fare gli esempi anche dei concili del primo millennio. I concili del primo millennio, a partire da quello di Nicea e seguenti, sono sempre la risposta, potremmo dire così, dogmatica della Chiesa di fronte a qualcuno che negava una verità di fede. Ario, Nestorio, Eutiche, si potrebbe fare l'elenco dei vari eresiarchi a cui la Chiesa ha risposto con dei concili che hanno condannato l'eresia e hanno affermato dogmaticamente la verità che veniva negata. C'è però anche un'altra motivazione che spiega il perché la proclamazione dogmatica avviene nel tempo. Perché se è vero che tutte le verità di fede sono contenute nel deposito della fede, sono contenute nella divina rivelazione, e quindi non si aggiunge nulla e non si toglie nulla, è anche vero che la conoscenza teologica di queste verità della fede, avvenendo in modo umano, cioè la divina rivelazione la fa Dio agli uomini, ma la comprensione teologica della divina rivelazione passa attraverso la intelligenza umana, cioè gli esseri umani, i pastori della Chiesa, i teologi, eccetera, con la loro intelligenza, quindi con l'uso della ragione, con l'uso delle facoltà intellettive umane, studiano, approfondiscono, conoscono la divina rivelazione che è contenuta nella Sacra Scrittura e nella Sacra Tradizione, e da questo studio, da questa conoscenza, da questo approfondimento della divina rivelazione, ne comprendono sempre meglio il contenuto. Quindi questo cosa significa? Significa che la Chiesa nel tempo comprende le verità divinamente rivelate sempre meglio, o meglio, così dovrebbe essere. Dopo ci sono epoche, potremmo dire così, di fioritura e epoche di decadenza, quindi non c'è una legge assoluta che dice che c'è sempre un miglioramento. Però, a rigor di logica, il tempo favorisce il miglioramento. Perché? Perché alle conoscenze della generazione precedente si possono sommare, diciamo così, le conoscenze che la generazione vivente, cioè quella, riesce a raggiungere approfondendo ciò che era già stato conosciuto dalla generazione precedente. Quindi, di generazione in generazione, il sapere teologico della Chiesa si va approfondendo, cioè si conoscono sempre meglio le verità della fede, si approfondiscono sempre meglio. Ovviamente, trattandosi di verità già date, non ci può essere assolutamente nulla di nuovo, cioè nel senso di qualcosa che prima non c'era, e tantomeno si possono dare delle conoscenze teologiche che siano contraddittorie rispetto a quelle precedenti o che appunto siano divergenti da quelle precedenti. Quindi non ci può mai essere una frattura, una contraddizione. Perché? Perché ovviamente, siccome la verità è già data una volta per sempre ed è custodita nel deposito della fede, non ci può essere una mutazione, un cambiamento della dottrina, ma ci può essere una sempre maggiore comprensione, una sempre maggiore, potremmo dire, conoscenza di quell'unica verità divinamente rivelata e custodita nel deposito della fede. Quindi questo spiega anche perché, oltre alla questione della risposta all'eresia, la Chiesa nel tempo proceda alla proclamazione dogmatica, cioè quando attraverso il lavoro teologico si arriva a comprendere meglio un aspetto della verità della fede e si arriva dunque a comprendere che un certo aspetto della fede porta in sé un dato che prima magari, non che prima non fosse creduto, ma prima magari era creduto in maniera meno dettagliata, diciamo così. Cioè c'era una verità implicita che viene poi esplicitata attraverso il lavoro teologico. Quindi, ad esempio, una verità può essere creduta e pregata, perché ad esempio è contenuta nella liturgia, nei testi della liturgia, ma non essere espressione di un dogma. Per esempio, proprio nel nostro caso, l'assunzione di Maria in cielo era creduta da sempre, perché essendo una verità di fede è da sempre, ma era già pregata dalla Chiesa ben prima che ci fosse il dogma, quindi prima che Pio XII proclamasse il dogma, c'era già la festa liturgica dell'Assunzione in Cielo di Maria, e quindi c'erano già i testi della Messa, i testi del breviario, le preghiere, quindi la Chiesa già pregava portando nella preghiera la verità dell'Assunzione in Cielo di Maria. Questo sia la Chiesa latina che la Chiesa greca. Però non c'era ancora il dogma, questo per far capire come una verità già presente, già parte della liturgia della Chiesa, quindi che la Chiesa già pregava, non era stata ancora dogmatizzata, cioè non era stato ancora proclamato il dogma. Quindi il dogma, dicevamo, i dogmi si danno nel tempo, sia perché nel tempo si danno gli scontri con l'eresia, dalla negazione delle verità a cui la Chiesa deve rispondere riaffermando le verità credute, e sia perché nel tempo si dà quel lavoro teologico, quell'approfondimento della verità che consente di capire sempre meglio, di capire più approfonditamente il deposito della fede, cioè quanto contenuto nella Sacra Scrittura, nella Sacra Tradizione, e quindi si può arrivare a definire dogmaticamente qualcosa che prima era già creduto, era già pregato, cioè la Chiesa già pregava, già c'erano le liturgie, le preghiere, ma si arriva solo a una certa epoca alla proclamazione del dogma. Dogma che viene proclamato, dicevamo, o dal Papa da solo, ex cattedra, quindi nella forma solenne, oppure dal Papa unito ai Vescovi nel Concilio Ecumenico o secondo altre forme. Questo nel caso del dogma dell'Assunzione in Cielo di Maria Santissima avviene con la proclamazione ex cattedra da parte di Pio XII, cioè Pio XII esercita l'infallibilità pontificia, cioè esercita quel grado massimo di magistero che compete al Papa, e proclama solennemente il dogma dell'Assunzione in Cielo di Maria Santissima. Vediamo allora brevemente il contenuto di questo dogma, proclamato appunto dal venerabile Pio XII nel 1950, il primo novembre 1950. Qual è l'oggetto? Cioè cosa dice questo dogma? Cosa deve credere ogni fedele, ogni battezzato per poter essere veramente nella comunione di fede? Bene, il dogma dice che la Vergine Santissima, giunta al termine della sua vita terrena, quindi, e dopo vedremo perché il Papa usa questa espressione e non altre, è stata assunta in cielo in anima e corpo da Dio, cioè Dio ha assunto in cielo Maria Santissima in anima e corpo. Quindi questo dogma afferma che la Vergine Santissima non ha sperimentato quello che tutti noi uomini sperimentiamo, cioè tutti gli esseri umani, da Adamo ed Eva in poi, compresi Adamo ed Eva, sperimentano la separazione dell'anima dal corpo, con la morte, il disfacimento del corpo, quella che è la corruzione della carne, cioè la carne che si torna alla terra, e la attesa della riunificazione dell'anima con il corpo all'ultimo giorno, cioè alla fine del tempo, dei tempi, ci sarà la resurrezione dei morti e quindi solo alla fine dei tempi ci sarà la riunificazione dell'anima con il corpo. Questa condizione di separatezza, di separazione dell'anima dal corpo, che è una condizione dolorosa, innaturale, perché? Perché l'essere umano è unione, è insieme di anima e corpo. L'anima umana non è fatta per essere senza il corpo. L'anima umana è fatta per essere con il corpo. Infatti l'anima umana è la forma del corpo, la forma sostanziale del corpo. Quindi la condizione perfetta, la condizione potremmo dire così compiuta, non è quella dell'anima separata dal corpo, ma è l'anima unita al corpo nella gloria di Dio, quindi in paradiso. Quindi questa condizione che però tutti noi, in ragione del peccato, cioè in ragione del peccato originale di Adamo, sperimentiamo, cioè la morte fisica, la separazione dunque dell'anima dal corpo, il disfacimento della carne e dunque l'attesa per la fine dei tempi della resurrezione della carne, quando il corpo risorto sarà nuovamente unito all'anima, ebbene questa condizione non riguarda la Vergine Maria, cioè la Vergine Maria non attende la fine del mondo, la fine dei tempi, per riavere l'anima unita al corpo, ma la Vergine Maria è stata assunta in cielo, cioè in paradiso, nella gloria di Dio, con l'anima e con il corpo, cioè nella unità della persona umana. Questo è fondamentale capirlo. Quindi, nella gloria di Dio, alla presenza di Dio, nel paradiso, nella gloria eterna, si trova Maria Santissima già con il suo corpo, quindi con il corpo e l'anima uniti nella unità della persona. Dicevamo che il Papa Pio XII parla di giunta al termine della vita terrena, cioè parla di termine della vita terrena. Perché? Perché qui si pone una questione che non è l'oggetto di questa conversazione, quindi solo la accennerò. E cioè, come si debba intendere il termine, diciamo, della vita terrena di Maria. Ci sono due scuole di pensiero, due ipotesi teologiche, che volutamente il Papa non ha voluto affrontare. Quindi il dogma non riguarda quello che vi dirò adesso. Il dogma riguarda il fatto che Maria Santissima è stata assunta in cielo in anima e corpo. Questo è l'oggetto del dogma. Le due, diciamo, scuole teologiche, le due opinioni teologiche riguardano invece il termine della sua vita terrena. E cioè, c'è un'ipotesi che dice Maria Santissima è morta, è risorta come Cristo, come suo figlio, e da risorta è stata assunta in cielo. Quindi la morte di Maria, quindi si parlerebbe di una vera e propria morte di Maria, quindi Maria sarebbe morta, il che vuol dire che l'anima si sarebbe separata dal corpo, il corpo sarebbe stato sostenuto da Dio nella incorruzione, quindi il corpo di Maria non avrebbe conosciuto nessun processo di putrefazione o di altro, quindi sarebbe stato mantenuto incorrotto per miracolo attraverso l'azione di Dio, e Maria Santissima sarebbe risorta, quindi l'anima sarebbe riunita al corpo, e con il corpo risorto, quindi a immagine del figlio, del divin figlio, quindi sarebbe con il corpo glorioso, sarebbe stata assunta in cielo. Questa è una ipotesi. L'altra ipotesi invece dice che siccome Maria Santissima non ha conosciuto il peccato, non ha avuto macchia di peccato, né peccato personale né il peccato originale, e dunque non è soggetta alla morte, perché la morte, noi sappiamo, che è entrata nel mondo in ragione del peccato. Quindi è il peccato che causa la morte, il peccato originale, la conseguenza del peccato originale. Dunque Maria Santissima, non avendo il peccato originale, non è soggetta alla morte, dunque Maria Santissima non sarebbe morta, anche perché la morte vorrebbe dire la separazione dell'anima dal corpo, e abbiamo detto che la separazione dell'anima dal corpo è qualcosa di traumatico, in qualche modo, se vogliamo dire così, di violento, perché spezza quella unità della persona. E quindi questi teologi dicono: ma Dio non può, come dire, consegnare la madre sua, la madre di Dio, a questa condizione violenta, a questa condizione traumatica. Ecco, quindi in questo caso, in questa ipotesi teologica, Maria Santissima non sarebbe morta, giunta al termine della vita, cioè, diciamo, giunta al giorno fissato da Dio per la fine della sua vita terrena, quindi diciamo nella anzianità, al momento che Dio aveva stabilito, la Vergine si sarebbe addormentata, quindi in questo caso si parla di dormizione, quindi non sarebbe mai morta, ma si sarebbe addormentata, e quindi in questo potremmo dire sonno, ovviamente un sonno che non è il sonno normale, una sorta di un sonno che ha un significato anche, se vogliamo dire così, spirituale, mistico, eccetera, sarebbe stata portata in cielo. Quindi ci sono quindi queste due ipotesi. L'ipotesi che Maria sia morta, quindi abbia sperimentato la separazione dell'anima dal corpo, sia risorta e con il corpo risorto sia stata assunta in cielo, oppure che non sia morta, giunta però all'ultimo giorno della sua vita terrena si sia addormentata. E ovviamente c'è una bella differenza tra morire e addormentarsi. La differenza sta tutta nel fatto della separazione o meno dell'anima dal corpo. La morte significa la separazione dell'anima dal corpo, il sonno no. Quindi, in questa seconda ipotesi, Maria non avrebbe mai sperimentato la separazione dell'anima dal corpo, quindi il corpo sarebbe rimasto sempre unito all'anima, e con questo corpo che non conosce morte, che non conosce dunque il trauma, la violenza della lacerazione, della separazione dell'anima dal corpo, sarebbe stata appunto assunta in cielo nella gloria di Dio. Queste sono le due, però vedete, sono due ipotesi teologiche, quindi non sono verità di fede. E il Papa, Pio XII, volutamente non è intervenuto sulla questione. Perché non è intervenuto sulla questione? Perché? Perché ha ritenuto che entrambe le ipotesi siano legittime, cioè entrambe le ipotesi sono legittime, quindi non è eretico chi afferma uno, chi afferma una, e non è eretico chi afferma l'altra. Uno può essere cattolico affermando l'una o affermando l'altra. E inoltre sono delle ipotesi teologiche, quindi dei ragionamenti teologici, ma che non toccano la verità della fede. Cioè la verità della fede non ha come oggetto questo aspetto, ma ha come oggetto la assunzione in cielo di Maria Santissima in anima e corpo. Cioè ciò che noi dobbiamo credere è che Maria Santissima sia presso Dio nella gloria in anima e corpo, quindi con la totalità, con la integralità della sua persona, anima e corpo insieme, uniti insieme. Questo è l'oggetto della fede. Se Maria sia morta e risorta, oppure non sia mai morta, questo è, diciamo, lasciato alla discussione teologica, al dibattito teologico. Bene, quindi vedete, l'oggetto della fede è molto chiaro, e affermando questa verità da sempre creduta, pregata dalla Chiesa nella sua liturgia e ora, a partire dal 1950, definita dogmaticamente, la Chiesa indica in Maria Santissima l'aurora della Chiesa stessa. Perché? Perché Maria Santissima è già ora ciò che la Chiesa è vocata, cioè è chiamata ad essere. Infatti tutta la Chiesa, cioè tutte le membra di Cristo, sono chiamate ad essere presso Dio nella gloria in anima e corpo. Solamente che la Chiesa nella sua interezza sarà presso Dio nella gloria con l'anima, con le anime, con i corpi, solamente dopo il giudizio universale, cioè alla fine dei tempi, dopo il giudizio universale, i membri, diciamo, della Chiesa, che a quel punto lì saranno tutti santi, perché dopo il giudizio universale non ci sarà più il purgatorio e tutte le anime salvate saranno nella gloria dei cieli, bene, saranno presso Dio in anima e corpo, ma questo solo dopo il giudizio universale, solo dopo l'ultimo giorno, la fine del mondo, la fine del tempo. Maria Santissima invece è già ora presso Dio in anima e corpo, quindi in Maria Santissima si dà l'aurora, si dà la primavera, si dà, come dire, il germoglio di ciò che deve essere nella totalità della Chiesa. E questo è straordinariamente bello, perché noi, guardando a Maria, noi vediamo l'immagine della Chiesa, o meglio, o potremmo dire anche il contrario, che nella Chiesa c'è l'immagine di Maria, cioè Maria e la Chiesa si rispecchiano vicendevolmente. Maria è già ora ciò che la Chiesa è chiamata ad essere alla fine dei tempi. Quindi Maria Santissima, avendo presso Dio il suo corpo unito all'anima, ci ricorda che anche la nostra vocazione è quella di essere presso Dio con l'anima e con il corpo. E qui veniamo al collegamento tra il dogma dell'assunzione in cielo di Maria Santissima e la dottrina sociale della Chiesa, come vi preannunciavo all'inizio. Perché? Perché tante volte noi ci dimentichiamo, anche se magari siamo cattolici, praticanti, ma ci dimentichiamo qual è il fine del nostro essere. Cioè, perché esistiamo? Qual è il nostro fine? Il buon vecchio catechismo di San Pio X diceva che l'uomo è stato creato da Dio per conoscere, amare, godere eternamente Dio, cioè il fine dell'uomo è Dio. Dio conosciuto, Dio amato, Dio, diciamo, servito e goduto eternamente. Quindi il fine dell'uomo, di qualunque uomo, è Dio. Ma Dio, non semplicemente, come dire, come riferimento puramente così concettuale, cioè io concettualmente riconosco che Dio è, non so, il fine, perché è il creatore, perché... No, no, perché proprio la mia vita deve realizzarsi nella comunione con Dio, nella presenza di Dio, nell'essere presso Dio. Quindi l'essere umano è stato creato da Dio, tutti gli esseri umani sono stati creati da Dio, per Dio stesso. Quindi, qual è il fine dell'uomo? Il fine dell'uomo è Dio. Dio da conosciuto, Dio amato, Dio servito, Dio goduto. Questo quando si realizza? Beh, potremmo dire in qualunque istante della vita, nel senso che l'essere umano è chiamato in qualunque istante della sua vita a conoscere Dio, amare Dio, servire Dio, ma la pienezza di tutto ciò si può dare solamente nella visione beatifica, cioè solamente in paradiso l'essere umano può pienamente realizzare la sua natura, che è fatta appunto per conoscere Dio, amare Dio, servire Dio e goderlo, cioè goderlo eternamente. Quindi il paradiso altro non è che la perfetta realizzazione della natura umana, cioè l'essere umano è stato creato da Dio per il paradiso, per essere nella visione beatifica. La visione beatifica, cioè la visione di Dio, è la realizzazione perfetta della vocazione umana, cioè della ragione per la quale l'essere umano esiste. L'essere umano esiste per la visione beatifica, per il paradiso. Ma questa condizione di beatitudine, cioè questo essere presso Dio, vedendolo in modo diretto, la visione beatifica significa conoscere Dio in modo diretto, faccia a faccia, per usare il linguaggio biblico, amare Dio con un amore perfetto di carità, servire Dio senza alcuna, come dire, alcun limite o alcuna ombra di peccato, goderlo eternamente perché totalmente appagati dalla sua presenza, totalmente appagati da lui, che nella visione beatifica è totalmente presente al beato, quindi c'è una totalità, potremmo dire così, di presenza di Dio nell'anima del beato. Ebbene, tutto questo è possibile, dicevamo, solamente nella vita eterna, solamente nel paradiso. Ma siccome l'essere umano non è solamente l'anima, l'essere umano non è un angelo, gli angeli sono puri spiriti, l'essere umano non è un puro spirito, l'essere umano è anima e corpo, con l'anima che è la forma del corpo, la forma sostanziale del corpo. Ebbene, questo cosa significa? Significa che la vocazione umana, la pienezza, la realizzazione della vocazione umana non riguarda, non può riguardare solamente l'anima. Sarebbe un assurdo se un essere che è per natura corporeo si realizzasse senza il corpo. Capite che sarebbe una follia, perché sarebbe come dire che io per natura sono corporeo, quindi Dio mi ha fatto così, mi ha voluto così, ma io mi realizzo senza il corpo, cioè senza ciò che mi caratterizza per natura. Quindi l'essere umano compie pienamente la sua vocazione, si realizza perfettamente la propria natura e la ragione per cui Dio l'ha creato, quindi la sua vocazione, nella unità dell'anima e del corpo. Quindi la visione beatifica, il paradiso, la vita eterna sono la pienezza della vocazione umana, ma dell'essere umano anima e corpo insieme. Quindi questo cosa significa? Significa che l'essere umano è chiamato alla vita eterna, è chiamato alla visione beatifica, è chiamato al paradiso, non solamente con l'anima, ma con l'anima e il corpo. E difatti tutti noi, è fede della Chiesa, crediamo nella resurrezione dei morti, la resurrezione della carne, la resurrezione dei corpi. Cosa significa? Significa che l'essere umano, pur sperimentando in conseguenza del peccato originale la separazione dell'anima dal corpo con la morte, ma alla fine dei tempi, quando la storia sarà conclusa, quando il mondo cesserà di esistere, il mondo, diciamo, terreno, ebbene, i corpi risorgeranno, la carne risorgerà e le anime saranno nuovamente unite al proprio corpo. Quindi tutti noi siamo chiamati alla visione beatifica, alla vita eterna, alla gloria del cielo, con l'anima e con il corpo. Quindi, vedete, il dogma dell'assunzione in cielo di Maria Santissima ci ricorda, mostrandoci la gloria di Maria, mostrandoci la primizia di Maria, l'aurora, la primavera che è Maria, ci ricorda quella che è anche la nostra vocazione. E allora in qui viene il collegamento con la dottrina sociale, perché se noi riconosciamo che la nostra vocazione, quindi ciò a cui siamo chiamati radicalmente fin dal nostro inizio d'esistere, cioè è il motivo per cui noi esistiamo, bene, se riconosciamo che questo è la, potremmo dire, la vita eterna, la gloria del cielo in anima e corpo, beh, allora dobbiamo concludere che tutto quello che noi facciamo, tutto quello che noi siamo, tutto quello che noi viviamo deve essere ordinato alla gloria del cielo. Non solamente la vita spirituale, ma anche la vita materiale. Non solamente le cose dello spirito, ma anche le cose del corpo. Perché tutta la nostra persona è ordinata e finalizzata al cielo. Tutto il nostro essere personale, quindi anima e corpo insieme, l'anima forma del corpo, il corpo informato dall'anima, eccetera, è voluto da Dio, è pensato da Dio, è creato da Dio per l'eternità beata nella gloria del cielo. E allora, se così è, e questo è l'oggetto della nostra fede, tutta la nostra dimensione umana, cioè tutto il nostro essere umano, deve essere ordinato, cioè finalizzato e dunque darsi in vista della vita eterna, in vista del paradiso. Non solamente le cose quindi spirituali. E questo è anche fondamentale tenerlo presente per evitare quella dicotomia, quella separazione tra le cose dello spirito e le cose, diciamo, del corpo. Quasi che le cose dello spirito, diciamo, riguardino Dio, mentre le cose del corpo, boh, sarebbero indifferenti, riguarderebbero così la vita solo sulla terra, cioè le questioni di animalesche, diciamo così. Non è assolutamente vero, perché il nostro corpo, la nostra carne, è voluta da Dio, è pensata da Dio per la vita eterna. E allora, se il nostro corpo è voluto da Dio per la vita eterna, anche le questioni del corpo, anche le questioni materiali, tutto quello che ci riguarda deve essere ordinato a Dio, deve essere finalizzato a Dio, deve essere finalizzato alla gloria del cielo, perché è lì che noi siamo attesi, cioè Dio ci attende nella gloria, ma ci attende, non solo attende la nostra anima, attende la nostra anima unita al nostro corpo. Questa è la pienezza della storia. E questo noi lo vediamo in Maria Santissima. In Maria Santissima noi abbiamo l'aurora, dicevo, la primavera della Chiesa. Quello che in Maria Santissima già si è dato fin da subito, fin dalla sua assunzione in cielo, al termine della sua vita terrena, ecco, noi sappiamo che è anche la nostra vocazione, fatte le debite proporzioni, ovviamente, noi non avremo mai la gloria che ha Maria, ma diciamo, anche noi però siamo chiamati a essere nella gloria del paradiso con l'anima e il corpo. Bene, solo che noi quella dimensione di gloria anche corporea, cioè anche del corpo, ci è differita alla fine del mondo, alla fine del tempo. Quando ci sarà la fine del mondo, la fine dei tempi, dopo il giudizio universale, i giusti, i santi, avranno la gloria, la visione beatifica, anche con il corpo, cioè parteciperanno alla gloria di Dio, alla vita di Dio, con l'anima e con il corpo. E questo è straordinariamente importante e ci fa capire anche, per quanto si possa capire, perché è sempre un mistero, l'immagine della Gerusalemme celeste. Quando noi leggiamo nell'Apocalisse conclusione della storia con la Gerusalemme celeste che scende dal cielo, adorna come una sposa, qui ci viene presentata una città, Gerusalemme, ovviamente non la Gerusalemme terrena, ma appunto la Gerusalemme celeste che scende dal cielo, che è una città di santi, tutta una città di santi, cioè è una comunità, perché va intesa in questi termini la città, non in senso, come dire, terreno, è la comunità dei santi, di tutti coloro che sono santi, dai santi dell'Antico Testamento ai santi del Nuovo, diciamo, fino ai santi che saranno sulla terra quando verrà il giudizio universale. Quindi i santi riuniti, la Chiesa congregata attorno a Cristo, attorno all'agnello, ecco, costituirà la Gerusalemme celeste. Ma questa Gerusalemme celeste è il senso ultimo della storia. Quindi tutto quello che noi viviamo nella storia, le vicende politiche, le scelte familiari, l'impegno lavorativo, l'attività intellettuale, i rapporti sociali, le arti, le scienze, tutto quello che si vive nella storia, se noi lo viviamo da cristiani, lo dobbiamo vivere in quella direzione, con quell'orientamento. Noi non possiamo vivere nel tempo dimenticandoci qual è il fine, qual è la vocazione. Noi siamo nel tempo, ma la nostra vocazione, la ragione per cui esistiamo, non sono le questioni temporali, cioè Dio non ci ha creato per le questioni, potremmo dire, non so, ottenere un certo risultato sul lavoro, fare, non so, questa scelta, portare a casa questo esito magari sociale, eccetera, tutte cose magari buone, ma tutto deve essere ordinato, deve essere finalizzato alla gloria di Dio che ci viene partecipata a noi nell'anima e nel corpo, quindi tutto il nostro essere deve essere ordinato alla Gerusalemme celeste, per usare questa bella immagine, alla gloria del cielo, alla vita eterna, e quando dico tutto, dico veramente tutto, anche le cose più materiali, anche le cose più, potremmo dire così, prosaiche, cioè che fanno parte della vita materiale dell'uomo. Ecco, noi non dovremmo mai dimenticarci questo. Ebbene, il dogma dell'assunta ce lo ricorda nel modo più luminoso, cioè ci mette davanti agli occhi la gloria di Maria, la nostra Madre Celeste, e mostrandoci la gloria di Maria non solo ci invita a venerarla con quella venerazione tutta speciale che è appunto la iperdulia, cioè una venerazione che è dovuta solo a Maria, una super venerazione. Bene. Non solo ci invita a questo, ci invita a pregare Maria Santissima, ci invita a porre ai suoi piedi tutte le nostre suppliche, le nostre richieste di grazie, eccetera. Quindi certamente questo, ma ci invita anche a guardare a Maria per riconoscere quella che è la vocazione della Chiesa. La vocazione della Chiesa e dunque di tutte le membra di Cristo che compongono la Chiesa, quindi di ciascuno di noi, è la gloria presso Dio in anima e corpo. E allora la vita terrena altro non deve essere che un lavoro costante, infaticabile, incessante per corrispondere a questa vocazione. Cosa deve fare il cristiano nella sua vita terrena, che sia breve o lunga, poco importa, che uno viva 20 anni o ne viva 100, agli occhi di Dio conta poco, nel senso che non è la quantità che fa la differenza. Cosa deve fare il cristiano negli anni che gli sono dati di vita terrena? Deve mettere ogni impegno, ogni energia, ogni talento, tutto se stesso, quindi anche le sue forze fisiche, anche la sua corporeità, tutto se stesso, in vista del fine. E il fine qual è? Dicevamo, conoscere, amare, servire Dio e goderlo eternamente nella vita eterna. Questo è il fine dell'uomo, singolarmente inteso, della Chiesa nella sua totalità. E in Maria Santissima abbiamo già la perfetta realizzazione. Maria Santissima conosce, ama, serve e gode di Dio in maniera perfetta con l'anima e con il corpo. Quello che è vocazione di ogni essere umano, della Chiesa nella sua totalità. Quindi la dottrina sociale della Chiesa altro non fa, se noi ci pensiamo bene, che dettagliare, cioè specificare, diciamo così, nei diversi aspetti, questa dimensione, cioè cosa fa la dottrina sociale della Chiesa? Ci dice, sotto l'aspetto dell'economia, del diritto, dei rapporti sociali, della vita familiare, eccetera, come ordinare tutte le realtà umane, tutte le realtà della vita umana, all'unico fine. Non esistono alternative di fine, non è che c'è un fine, ma poi ce n'è un altro, ma poi ce n'è un altro. Il fine ultimo dell'uomo è quello. E non ce ne sono altri. Quindi tutta la vita dell'uomo deve essere ordinata a quel fine. E quel fine, vi dicevo, si realizza perfettamente non solamente rispetto all'anima umana, ma all'anima e al corpo insieme. Quindi la dottrina sociale della Chiesa, in sostanza, è una esplicitazione, una specificazione, secondo i vari aspetti, diciamo, della vita umana, i diversi ambiti della vita umana, di come l'uomo possa e debba ordinare se stesso nella sua totalità di anima e corpo e le diverse attività della sua vita, i diversi ambiti della sua vita, all'unico fine per cui Dio lo ha creato. Allora, in questa solennità dell'assunzione in cielo di Maria Santissima, chiediamo proprio alla Madonna che ci dia questa grazia. Quindi ricorriamo alla Vergine Santissima con la preghiera, chiedendo a Maria la grazia di essere fedeli a questa verità, non solo di crederle, di credere, ma anche di corrispondere nella vita a questa verità, cioè veramente di essere continuamente ordinati all'unico fine. Il tutto noi stessi deve essere ordinato all'unico fine. Tutta la nostra vita deve essere ordinata all'unico fine. Tutte le azioni umane, tutte le energie, le forze umane, mentali, spirituali e corporali, tutto deve essere ordinato all'unico fine. Non ci sono altri fini ultimi, c'è un unico fine ultimo e riguarda tanto l'anima quanto il corpo, riguarda cioè la totalità dell'essere umano. Ecco, con questo anche invito alla preghiera, io direi che possiamo proprio trarre da questa grande solennità mariana che segna il mese di agosto, segna le giornate più calde dell'anno e ci invita proprio a volgere lo sguardo al cielo. Ecco, e il nostro sguardo deve essere rivolto al cielo con i piedi piantati ben per terra. Possiamo dire che il cristiano deve essere uno con i piedi ben piantati per terra, quindi avere il senso della concretezza delle cose e il senso della realtà. Ecco, il cristiano è un uomo realista, è un uomo che ha il senso delle cose, ma che sa allo stesso tempo che il fine dell'uomo non è su questa terra. Il fine dell'uomo non è nelle vicende temporali, nelle vicende terrene, ma è nella gloria di Dio, tanto per la sua anima quanto per il suo corpo. Allora volgiamo lo sguardo al cielo, volgiamo lo sguardo a Maria Santissima, contempliamo la gloria di Maria nella sua anima e nel suo corpo, uniti nell'unità della persona e posti per l'eternità nella gloria di Dio, e guardando a Maria, guardando alla sua gloria, ricordiamoci anche di quella che è l'altissima nostra vocazione e non tradiamola. Ecco, io concludo questa mia conversazione proprio invitando tutti noi a non tradire la nostra vocazione. Dio ci ha creati per conoscerlo, quindi l'intelletto che deve essere finalizzato a Dio, l'intelletto umano deve essere ordinato a Dio, amare Dio, quindi conoscere, amare, quindi la volontà umana che deve essere tutta ordinata a Dio, deve essere, l'uomo non deve avere un amore più grande di quello di Dio. Dio deve essere amato per primo, per ultimo e al di sopra di tutto. Deve essere il primo, deve, come dire, aprire, chiudere e superare ogni altro atto d'amore umano. Servire Dio, quindi la vita umana è una vita di servizio. L'essere umano è a servizio del Signore, è ministro del Signore, cioè in una logica di ministerialità, cioè di servizio di... E godere, cioè noi siamo fatti per godere eternamente di Dio nella visione beatifica, nella visione paradisiaca, nella visione diretta, faccia a faccia con Dio. E quindi ricordiamoci tutto questo e viviamo conseguentemente, non tradiamo la nostra vocazione. Dio ci ha fatti per questo, Dio ci ha fatti per Lui. L'essere umano è creato da Dio perché possa, ripeto, conoscere, amare, servire e godere Dio stesso. Grazie.